parlarvi di che cosa è successo e di che cosa sta succedendo in queste ore a Livorno, colpita da una gravissima alluvione. E siamo collegati con uno dei compagni che stanno partecipando attivamente dal basso a dare una mano a quanti ne hanno bisogno. Ciao Dario.
Ciao Maria, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, intanto vogliamo raccontare, ne abbiamo già parlato ovviamente con la rassegna stampa, ma fare un breve riassunto su che cosa è successo e che cosa sta succedendo in queste ore a Livorno.
Sì, come insomma avrete saputo, come avrete anche già detto alla trasmissione, la notte tra il 9 e il 10 settembre c'è stata, diciamo, una pioggia, sicuramente una tempesta, sicuramente straordinaria per portata, che comunque ha provocato dei grandi danni, una grande alluvione, numerosi morti, ancora alcuni dispersi, sicuramente anche a causa di quella che è stata negli ultimi decenni la gestione del territorio in città, col pericolo anche inondazioni, spesso sottovalutato, col fatto che la città non è attraversata da un vero e proprio fiume, a differenza della zona, diciamo, legata al bacino dell'Arno, come Pisa, Empoli, Firenze, e per la sua vicinanza al mare. Però, diciamo, al di là di queste sottovalutazioni e al di là cose più legate alle cause naturali, sicuramente abbiamo avuto dei grossi problemi per le abitazioni che si trovavano spesso costruite lungo le zone dove passano piccoli corsi d'acqua oppure sopra a torrenti intombati, coperti dalla città che si era sviluppata nel frattempo. Adesso, diciamo, c'è stato poco tempo per fare valutazioni approfondite, per fare una indagine seria, diciamo, su quello che è successo. Io stesso in questi giorni non ce l'ho fatta a leggere quello che usciva sui giornali ed altro, perché per fortuna c'è stato un enorme slancio spontaneo di solidarietà che ha coinvolto un po' tutti per aiutare chi ha perso la casa, chi ha magari la casa piena di fango oppure di detriti oppure isolato per la caduta di ponti. Siamo, diciamo, ancora in una fase di emergenza, diciamo, stiamo in questi giorni da praticamente dall'altro ieri mattina cercando di intervenire dove si può. Si è sviluppata fin da subito, diciamo.
Scusa una cosa, ti faccio per prima una domanda. Rossi e Nogarin si rimpallano le responsabilità sull'allarme. Secondo Nogarin un allarme arancione non era sufficiente a lanciare una mobilitazione, a suggerire dei comportamenti alla popolazione. Secondo Rossi le responsabilità sono di Nogarin. Su questo c'è dibattito? Avete ascoltato qualcuno? Sapete che cosa pensa la gente? C'è stato un allarme prima della bomba d'acqua?
Ma io quella notte non ero a Livorno, diciamo, però comunque mi ricordo bene che in passato, in altre occasioni, arrivava la telefonata con il messaggio registrato a casa in cui si avvisava del possibile pericolo in causa maltempo e via dicendo. In questa occasione, insomma, che io sappia, non è stato fatto niente di tutto ciò, che è una cosa minima che spesso magari viene sottovalutata, magari, o comunque viene magari, cioè non è che è una forma particolarmente preventiva, però anche questa semplice forma di avviso che va poi a tutti i cittadini sicuramente non è stata fatta. Poi per quanto riguarda chiaramente i rimpalli tra gruppi di speculatori più o meno navigati, come possono essere PD e 5 Stelle, o meglio Rossi ormai non è più del PD, è del partitino che fa il gioco di sponda al PD. Cioè, a noi francamente non ci interessa. Cioè, al di là dell'allarme rosso arancione, loro, se fossero delle persone normali, dovrebbero essere, insomma, o pieni di fango, o marroni pieni di fango, o rossi di vergogna. Perché con quello che è successo loro sono i primi responsabili. Anche solo per il fatto che il sindaco è responsabile della sicurezza della città, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della salute dei cittadini. Si perdono tempo a discutere, a rimpallarci responsabilità. Qui noi siamo per dire, io in questo momento sono al Limoncino, in un posto dove è creato il ponte, sono decine di persone che non sono raggiunte più dall'acqua corrente. Ieri siamo arrivati prima dei vigili urbani, i vigili urbani ci chiedevano sicurezza.
Sento un po' di rumore di sottofondo molto forte.
Sì, no, c'è un po' di vento. Okay. Per fortuna senza nuvole di pioggia per ora.
E allora, però, quindi raccontami un po' della situazione, di cosa è stato fatto, di cosa state facendo.
Ecco, diciamo che fin da subito moltissime persone individualmente oppure secondo le proprie relazioni, chi di stadio, chi amicali, chi politiche, si sono messe ad aiutare dove più c'era bisogno, specialmente nelle zone più raggiungibili come Salviano, Collinaia, e Monte Rotondo, Ardenza. E diciamo, per fortuna non si è stati a sentire l'appello alla protezione civile a restare a casa e a unirsi a quella che era la coordinazione istituzionale di questi aiuti, perché altrimenti molte persone sarebbero ancora con il fango in casa, praticamente. Molti centinaia, molti, quando dico molti, sono centinaia e centinaia di persone, sono andate nelle zone più colpite a spalare, a consolare la gente, a portare quello di cui c'era bisogno. Si è trovata una solidarietà spontanea che è stata l'unico spiraglio proprio di luce in questi giorni.
Ecco, perché nell'immediato, a quanto mi risulta, non c'era più acqua corrente, non c'era più elettricità.
Sì, anche nella zona dove abito io, alla fine, che è quella, è una di quelle meno colpite, di quelle periferiche della città, della zona sud di Livorno, praticamente non è arrivato fango né altro, però, per dire, è mancata comunque acqua e elettricità per più di 24 ore. Altre zone appunto sono ancora, che sono state chiaramente più colpite, sono tuttora senza acqua e elettricità. E queste, cioè, non c'è nemmeno una quantificazione delle persone che sono sfollate, perché quando te non hai acqua e elettricità sei sfollato di fatto. Anche se resti in casa tua dovresti essere classificato come sfollato, perché dovresti avere un'assistenza come se tu non potessi vivere in casa tua senza questi allacci necessari per la vita quotidiana. C'è poi la situazione di stagno, che è una situazione inimmaginabile, perché si parla di una frazione dove è presente una grande raffineria dell'ENI, un impianto vecchio e su cui spesso i comitati ambientalisti, i cittadini hanno avuto, diciamo, modi da battaglia, che è sommerso. È sommerso e sta sversando degli idrocarburi. Io non ho capito bene di quale tipo, se si tratti di scarti della raffinazione, se si tratta di benzina, gasolio, di non so di cosa si tratti di preciso, però praticamente sembra che si sia forata una cisterna e questo materiale finisce nel torrente vicino, fino in mare. E considerando che di fronte, proprio alla raffineria, dall'altra parte della strada, c'è il villaggio Emilio, il villaggio dell'azienda, fondamentalmente, il paese dove lavorano, cioè dove vivono le persone o le famiglie che avevano dei lavoratori presso la raffineria, possiamo immaginare in che stato siano le case che sono allagate di fronte alla raffineria. Io non ci sono ancora andato e probabilmente ci andrò oggi pomeriggio. Questa è una situazione incredibile. Fino a poco fa si è negato tutto questo, perché si sentiva nei giorni scorsi un forte odore di idrocarburi acido nella parte nord della città, e si è parlato a livello istituzionale di un'autoposta che si era rovesciata, cercando di negare fino in fondo che ci fosse uno sversamento all'ENI, fino a quando non è uscito da parte di media indipendenti come Senza Soste un video che faceva vedere questo sversamento.
Insomma, l'hanno ammesso soltanto quando non potevano più negarlo, quando ormai c'erano le immagini che dimostravano che cosa stava succedendo.
Questa è proprio è qualcosa, se noi pensiamo ai danni che può fare, cioè senza pensare all'ambiente, cioè noi abbiamo tutti i cari l'ambiente, ci mancherebbe, però qui sono delle persone che stanno in casa, che hanno il fango in casa, e questo fango contiene del materiale, forse, quasi, meglio, sicuramente, dal momento che sono andato alla raffineria, cioè nocivo, tossico. Sono dei volontari che vanno a lavorare in queste zone nonostante non ci sia informazione, si vada anche appunto senza l'attrezzatura adeguata a spalare magari il fango tossico a mani nude o con le pale.
Ma da parte dei gestori della centrale sono arrivate delle dichiarazioni? Stanno facendo qualcosa oppure?
Che io sappia no. Però dopo tutto è una regione dove, diciamo, ci sono degli impianti come oltre alla raffineria ENI, cioè è una provincia dove sono degli impianti come la Solvay, che per 80-90 anni ha scaricato di tutto di più arseni come il curio e tutto il resto nei fiumi, nelle acque, fino a avvelenare tutta la zona di Rosignano, senza che, insomma, ci fosse ovviamente nessuna presa di posizione, nessun provvedimento anche solamente nominale. Cioè è chiaro che ci sia poco da aspettarci, se non siamo noi che, oltre a rimboccarci le maniche per spalare o portare beni di prima necessità, ci rimbocchiamo le maniche anche per diciamo mandare via un po' questa gente, dall'ENI a Rossi a Nogarin a tutti gli altri, perché
ma parlando con le persone che sono state colpite dall'alluvione, quelle che si trovano il fango in casa, qual è il clima, quali sono i sentimenti di chi, ovviamente al di là dello sconforto per la situazione in cui si trovano, ma dal punto di vista di una valutazione più generale, tu hai raccolto qualche testimonianza?
Ma sai, se spesso non è che, cioè nella maggior parte dei casi non è che sia a modo di, purtroppo, di confrontarsi a questo livello con le persone, diciamo, che più hanno subito la cosa, perché chiaramente sono lì che cercano di salvare il salvabile, giustamente sono scossi da quello che è successo, per cui spesso non c'è modo, però cerchiamo anche noi un po' di coinvolgerli, cercando di sviluppare anche delle forme di auto-organizzazione tra le persone che magari sono vicine. Quindi in queste occasioni abbiamo avuto modo magari di confrontarci, e in generale l'idea diffusa è sì, cioè è stata una pioggia eccezionale, ma il problema è la manutenzione dei corsi d'acqua, il taglio della vegetazione sulle colline, e poi cioè una delle cose più, diciamo, che vengono più dette, diciamo, è quella dell'intombamento del Rio Maggiore, che è uno dei principali corsi d'acqua che attraversa la città, che è stato accompagnato anche da il vero e proprio blocco del torrente, con una grata che da parte dell'Accademia Navale, che sorge proprio sul lungomare di Livorno, e dove prima c'era la foce del Rio Maggiore, ha deciso per ragioni di sicurezza di porre una grata lungo il corso intombato del fiume e di spostare la foce a sud. Cioè, queste sono informazioni chiaramente che magari posso riportare in modo non del tutto corretto, però cioè più o meno questa è la storia della città che tutti sappiamo. Abbiamo sicuramente viviamo sicuramente in una città che ha spesso trascurato questo pericolo, ma che in realtà è piena di corsi d'acqua, è piena di torrenti sotterranei, è una terra questa che assorbe poco l'acqua, per questo a distanza di 3 giorni abbiamo ancora zone allagate anche quasi nel centro della città, perché se si parla della zona di Via dei Pensieri ci sono ancora cortili di palazzi con magari mezzo metro d'acqua che la gente cerca di svuotare a secchi. Poi niente, la cosa diciamo che si raccoglie anche parlando con la gente è diciamo il senso comunque collettivo che si è sviluppato anche per fortuna in questa occasione. Una città che è stata devastata negli ultimi decenni dalla disoccupazione, che è la provincia con la più alta disoccupazione in Toscana, dall'inquinamento, che è la seconda provincia più inquinata d'Italia. Probabilmente dopo questa situazione sarà la prima, forse, vediamo se riuscirà a aspirare Taranto. Con l'emergenza abitativa che c'è, tra i primi posti, non mi ricordo quale, per sfratti per morosità a Livorno. Dopo queste devastazioni sociali abbiamo avuto questa, però per fortuna c'è un tessuto fatto di resistenza sociale, di realtà politiche, gruppi di aggregazione che ha saputo rispondere in diretta connessione con le persone colpite. Cioè non c'era bisogno di indicazioni, di direzioni, di ordini da parte della protezione civile, per fortuna. Cioè è chiaro che in questa fase c'è bisogno di tutto e che noi non abbiamo i ponti mobili del genio militare, ovviamente, però anche la solidarietà organizzata che viene coordinata dalle brigate di solidarietà attiva che danno copertura, sostegno, fondi e attrezzature, sta cercando di organizzare anche le idropore perché mancano.
Ecco, parlaci un po' delle brigate di solidarietà attiva.
Sì, io diciamo che non mi sono mai ritrovato in una situazione simile, per cui è la prima volta in cui mi ci confronto diciamo a livello attivo. Cioè a Livorno esisteva già un gruppo delle BSA che si occupava fondamentalmente di seguire le campagne e le raccolte che questi organizzavano a livello nazionale, in sostegno alle varie situazioni colpite da disastri, calamità e via dicendo. E dalla base diciamo di questo gruppo di compagni relativi soprattutto all'ex caserma occupata, ma non solo, si è sviluppato una forma di coordinamento con il sostegno anche dell'organizzazione a livello nazionale, che ha inviato da sulla sezioni materiale, sia mezzi che gruppi elettrogeni, pale, attrezzi, cibo, acqua, insomma tutto il necessario, e questa struttura diciamo è servita non tanto da guida o qualcos'altro, ma da punto di riferimento organizzativo per dividere gli interventi, per diciamo cercare di sostenere quello che è stato l'iniziale diciamo apporto esclusivamente spontaneo agli aiuti. In questo modo chiaramente siamo riusciti a organizzarci in modo da non essere in troppo in una zona e nessuno in un'altra. Siamo riusciti a fare delle assemblee di coordinamento orizzontali in cui si facevano i report delle varie situazioni e si riusciva a tirare un bilancio. Siamo riusciti a avere uno sguardo d'insieme su quello che succedeva in città. Non c'è stata una zona della città colpita dove insomma non c'è stato quantomeno un monitoraggio o un intervento, quindi diciamo, questa struttura ci ha permesso di sviluppare sicuramente dal basso e in modo orizzontale una maggiore organizzazione di quella che è stata la spinta di iniziale di solidarietà, quella più spontanea, diciamo, che comunque c'è tuttora, ovviamente, cioè ci sono molte persone che, cioè, non è che bisogna immaginarsi le BSA chiaramente come una struttura in qualche modo chiusa. Ogni giorno qua c'è l'appuntamento a una data ora nel centro di raccolta, dove chi vuole, attrezzato, si unisce alle squadre e poi tutti partecipano all'assemblea all'ora di pranzo e la sera, quando si mangia tutti insieme, per fare il punto della situazione. Ora, diciamo, dopo questi tre giorni speriamo di riuscire a poter fare una valutazione politica collettiva, perché chiaramente ogni gruppo, ogni realtà, dalla caserma, il Centro Politico 21, la Federazione Anarchica, via dicendo, chiaramente avrà poi il suo punto di vista, la sua posizione, i suoi punti, diciamo, su cui dare più battaglia, diciamo, che, da affermare. Però è chiaro che uno sforzo collettivo di questo tipo, insomma, può anche esprimere a livello politico, diciamo, probabilmente qualcosa. Si vedrà ora in questi giorni di che cosa si tratta. Via.
Benissimo, io ti ringrazio. Ovviamente i microfoni della radio sono sempre a disposizione per ulteriori aggiornamenti anche nei prossimi giorni. Ti saluto e, come dire, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Ciao.